la scatola magica. Vabbè, prima o poi ce la farò a smettere di litigare con questa questione del microfono, evidentemente non ce la posso fare, ma è una battaglia quotidiana, ripeto, prima o poi ce la farò. Intanto, mentre scorre la nostra sigla, io vi ricordo che La Scatola Magica è la trasmissione che per tutto il mese di agosto costruiamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30. Che cos'è la scatola magica? È il nostro contenitore di cose importanti, di cose in cui crediamo, che abbiamo voglia di condividere con gli altri, oltre che di proteggere. Come sempre vi ricordo che per partecipare basta scrivere al 331 62 14 013 con sms, whatsapp, telegram oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora la scatola magica @radiopopolare.it è la mail che io però vedo solo quando non sono in onda. Ieri ve l'avevo anticipato che in qualche modo oggi avremmo parlato di sogni e io ho invitato alla nostra scatola magica Maria Teresa Renzi Sepe, che è ricercatrice presso l'Istituto di Storia della Conoscenza dell'Antichità alla Freie Università di Berlino, è un'archeologa, ha una particolare conoscenza degli Assiri e le diamo subito il benvenuto. Buongiorno Maria Teresa.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie per essere qui con noi. Senta, io l'ho chiamata perché nelle interessantissime pagine di Lussi sui mondi che propone insomma una serie di articoli sempre molto stuzzicanti e interessanti, ho trovato stuzzicante per l'appunto il suo ultimo intervento a proposito dei sogni che erano una scienza già 3.000 anni fa. Parto proprio dal titolo del suo scritto. Ci racconta che cosa vuol dire questa affermazione?
Certo, sì, io mi occupo, come hai anticipato perfettamente, sono un'archeologa, mi occupo di mondo assiro, quindi di tutto ciò, tutti gli scritti che vengono dalla Mesopotamia, che è quella zona del vicino Oriente antico che oggi facciamo, conosciamo come parte dell'Iraq e dell'Iran. E da questo mondo, da questa civiltà, già praticamente 5.000 anni fa provengono tutta una serie di scritti, di studi proprio,
Sì.
di collezioni, di dati che riguardano gli aspetti del mondo che ci circonda, quindi dall'astronomia alle stelle, a come funziona invece la natura, come funziona la medicina e anche come funzionano i sogni. E i testi che abbiamo ritrovato riguardo ai sogni sono strutturati proprio come una vera e propria scienza nell'antichità. Ovviamente aggiungo nell'antichità in qualche modo perché parliamo di scienza che ha delle caratteristiche in qualche modo simili alla nostra scienza moderna, ma chiaramente non sono uguali.
Ecco, però,
Quindi sì.
facciamo un passo indietro. Intanto,
Certo.
insomma, quando parliamo di sogni, parliamo di una attività della nostra mente, mettiamola in questa maniera, che sfugge al nostro controllo razionale. Possiamo dire una cosa così o è troppo azzardata?
No, no, è giustissima. Credo che sia in qualche modo una delle esperienze più umane, più comuni a tutti noi, anche più caotica. Cioè il sogno è qualcosa che ci arriva caoticamente, in qualche modo non riusciamo a spiegare, non è razionale. E quello che hanno cercato di fare in Mesopotamia già circa 3.000 anni fa è proprio quello di razionalizzarlo in qualche modo, quindi di dare un ordine al caos dei sogni.
Sì.
Sì, esattamente. E quindi in qualche modo le modalità in cui gli scribi organizzavano, interpretavano, proprio possiamo usare questa parola, interpretavano, ha anche dei punti di contatto con l'interpretazione dei sogni come la conosciamo oggi in qualche modo. Noi la conosciamo attraverso Freud, quindi già dal Novecento, ora sappiamo insomma che il sogno è qualcosa, viene inteso come una sorta di messaggio che viene dal nostro inconscio. Nell'antichità non era esattamente così, perché non esisteva il concetto di inconscio, ma esisteva il concetto di interpretazione del sogno. Quindi i sogni erano dei simboli che non vengono dall'inconscio, ma da qualcos'altro, da qualcosa di divino, qualcosa di esterno a noi. E quelle cose si fanno anche interessanti.
Certo, molto interessanti perché è come se in qualche maniera per gli antichi il ragionamento fosse che entità superiori, quindi divinità, dei di vario genere, mandassero dei messaggi proprio specifici al singolo individuo.
Esattamente, esattamente. C'erano anche per questa ragione degli individui che erano considerati, per così dire, più adatti a ricevere i sogni, tutta una serie di sogni provenienti da dalla divinità. Qualcuno che aveva veniva considerato come se avesse una connessione speciale con una divinità piuttosto che un'altra. Infatti, non solo in Mesopotamia, ma anche in altre civiltà del mondo antico, in Grecia, ad esempio, nella letteratura si conoscono moltissimi sogni profetici o personaggi della letteratura stessa che erano in grado di ricevere questi sogni lucidi, potremmo dire, sì. No? Oggi si potrebbero chiamare sogni lucidi in qualche modo, persone in grado di ricevere dei sogni diciamo interpretabili direttamente sul momento, intellegibili e in grado di prevedere il futuro.
Senta, io rido un po' sotto i baffi perché la mia origine napoletana mi fa pensare immediatamente alla cabala, alla smorfia, insomma a quanto ad esempio della cultura napoletana l'interpretazione dei sogni funzionasse ben prima di Freud, diciamo così, a proposito di messaggi col divino o con l'inspiegabile. E al tempo stesso mi veniva in mente uno degli sketch della smorfia, quella di Troisi, Lello Arena ed Caro, in cui c'è una comunicazione diretta tra i personaggi, insomma, interpretati da loro con la divinità. In quel caso era San Gennaro, ma poteva essere qualsiasi altro santo, no? È un po' come se, adesso io naturalmente le dicevo, sorrido sotto i baffi, perché questo, trovo comunque che ci sia un filo che unisce questa sapienza, e non a caso ho parlato di Napoli e della sua profondo legame con il sopra e il sotto, mettiamola così.
Sì, assolutamente, è un bellissimo esempio, una bellissima metafora, credo descriva in qualche modo esattamente ciò che accadeva con i sogni nell'antichità. C'è, ecco, un'ulteriore diciamo sfumatura a questo modo di interpretare e di ecco, credere ai sogni come collegamento diretto, per linea diretta con il divino. C'era sicuramente questo, ma in più, ecco, c'era anche proprio uno studio sistematico di questi sogni, quindi quello che è interessante notare, che stiamo ancora studiando in qualche modo, che nel Vicino Oriente Antico, nella Mesopotamia, tutti questi sogni venivano proprio catalogati, schedati, se vogliamo, sì. Ma direi classificati proprio tematicamente in una modalità che ricorda in qualche modo anche la scienza di oggi. Noi oggi siamo abituati ai dati, alla raccolta di dati in maniera sistematica con dei principi razionali, e questo era esattamente ciò che facevano anche loro.
Difatti, lì volevo arrivare, perché lei nel suo bellissimo scritto, molto interessante, che invito gli ascoltatori a cercarsi, ci racconta anche che in realtà questa classificazione, detto sempre tra di noi e col sorriso sulle labbra, anche un po' noiosa era.
Assolutamente, possiamo dirlo ad alta voce, assolutamente, lo era, e infatti uno dei motivi, quello che dico anche nel pezzo, è uno dei motivi per cui, nonostante questi testi fossero conosciuti sin dalla fine del XIX secolo, quindi che è il periodo in cui gli inglesi, i francesi, i tedeschi arrivano in Medio Oriente e diciamo si occupano, per così dire, prendono le cose un po' che si trovano in giro, fanno i primi scavi e portano, diciamo, tutte queste tavolette, tutti questi testi riportano in Europa. Quindi questi testi erano conosciuti già all'epoca, ma gli stessi archeologi che presero questi manufatti li considerarono noiosi, sì. E questo lo sappiamo proprio dagli scritti che loro, dai diari di scavo, dalle pubblicazioni accademiche dell'epoca, li consideravano noiosi, barbosi, perché erano liste di parole che non facilmente comprensibili fin da subito, a differenza invece di altri testi molto più belli, come testi appunto logici, ad esempio Gilgamesh, la storia dell'eroe della Mesopotamia, una delle storie più famose di questi popoli, che poi è stato, diciamo, un po' il fulcro dello studio di tutti questi archeologi poi nel Novecento.
Sì.
Oggi stiamo riscoprendo questi testi noiosissimi, che in realtà noiosi non sono, cioè sono noiosi purtroppo nella lettura, se vogliamo dire, nello studio più filologico, nell'approccio più filologico, ma in realtà hanno tantissimo da dire, perché una volta decodificata, diciamo, questa classificazione tematica di tutti questi sogni, e non solo, si apre un mondo e si apre un po' la discussione su come nell'antichità classificassero il mondo intorno a loro.
Senta, ma è corretto dire che, allora, da una parte il sogno nell'antichità, parliamo in questo caso specifico nella cultura mesopotamica, era utilizzata in qualche modo anche per trarne delle previsioni? O...
Sì, è corretto, è assolutamente così. E il fulcro principale, uno dei motivi principali che noi possiamo osservare tramite questi testi, cioè perché tutte queste collezioni di dati, non solo di sogni, ma come accennavo prima, abbiamo dati su le stelle, dati sul meteo, dati medici proprio,
sì,
collezionati in queste liste organizzate tematicamente. Lo scopo era fare previsioni per il futuro, e quindi rispondevano in qualche modo a tutta una serie di domande, di dubbi, di necessità, anche di ansie, anche a livello istituzionale. Questo è molto interessante. Questi testi venivano utilizzati alla corte dei re.
Sì.
E molto spesso servivano a rispondere alle ansie, non solo comunitarie, ad esempio cosa succederà nel futuro, che tempo farà, cosa dicono le stelle, cosa sta cercando di dirmi questa divinità attraverso un sogno, cosa succederà alla mia famiglia, al mio matrimonio, ai miei interessi, ma anche ad esempio guarirò dalla mia malattia. E i re spesso li utilizzavano per rispondere alle loro ansie personali. Abbiamo la corrispondenza che ci dice questo è anche molto interessante,
sì,
e divertente. C'erano dei re molto ipocondriaci,
sì, immaginiamo che tra tanti ci sarà stato, certo, e ci racconti.
Sì, appunto abbiamo, oltre a tutte queste collezioni di dati sui sogni, come dicevo, ma anche sulle malattie, sulle stelle e così via, abbiamo correlati a questi dati una corrispondenza abbastanza ricca di re che comunicavano con gli esperti che si occupavano di interpretare.
Sì.
Questi dati tra le domande, diciamo, più frequenti, ovviamente, che i re ponevano agli esperti, c'erano sicuramente quelli riguardanti le guerre, quindi le azioni militari, per così dire, o eventualmente anche l'aspetto, il raccolto, o più che il raccolto, più che le questioni agricole, ma quelle economiche, quindi come sarebbero andati i tassi di mercato dell'orzo piuttosto che di altri tipi di provvigioni. In più anche domande su malattie, tipo guarirò da questo mio problema,
sì,
guarirò dalla mia ansia, quindi c'erano, come dicevo, dei re particolarmente ansiosi,
sì,
e alcuni anche molto, diciamo, cagionevoli.
Sì. E quindi la loro ansia era anche giustificata dalla loro fragilità fisica,
esattamente,
diciamo. Ecco.
Esattamente, sì, in qualche modo sì, e ovviamente è interessante anche notare che, e questo riguarda un po' anche tutta il sapere medico,
sì,
di quell'epoca, che la malattia era considerata inviata, come qualcosa di inviato dalla divinità. E molto spesso la ragione era perché magari o la divinità stava cercando di mandare un messaggio, quindi c'è qualcosa che stai facendo che non va bene,
sì,
o non hai rispettato qualcosa, non hai rispettato una regola religiosa, allora la malattia in qualche modo è vista come un messaggio o punizione, se vogliamo. Quindi guarire dalla malattia significa sia utilizzare una medicina, quindi qualcosa da assumere, degli ingredienti, come per così dire, che mischiati insieme danno una medicina, o la pillola, ok?
Sì.
Ma anche ristabilire, risanare il rapporto con la divinità che in qualche modo è stato corrotto, e quindi significa anche fare tutta una serie di riti propiziatori, favorevoli per la divinità, per ringraziarsela, per così dire. Quindi sì, anche questo è molto interessante. La medicina ha due aspetti, sì, un aspetto proprio più medico, come siamo abituati noi a concepirlo, quindi un fisico, prendere una medicina, assumerla, e un aspetto più magico.
Certo. Senta una cosa, visto che insomma siamo quasi per chiudere la nostra conversazione, Maria Teresa Renzi Sepe, ma allora l'interprete dei sogni aveva un nome? Era, cioè, c'era una specializzazione che era anche denominata con un nome?
E in realtà c'erano varie specializzazioni,
okay.
Questo è anche molto interessante. Esisteva, diciamo, l'interprete, erano sia donne che uomini, quindi diciamo una parola, una designazione che potremmo tradurre in italiano con colui o colei che interpreta,
okay,
molto semplicemente, sì. E queste figure erano, diciamo, destinate all'interpretazione dei sogni, ma diciamo erano a capo di tutti, vi era un interprete, per così dire, generale, qualcosa che una figura che noi traduciamo come studioso, proprio esperto,
sì,
che si chiamava Ashipu, proprio in babilonese, una parola letteralmente che potremmo pronunciare Ashipu, che in italiano possiamo tradurre con l'esperto, lo studioso. Era lui che in qualche modo possedeva tutto il sapere
legato
dell'epoca.
Senta, esatto. E l'altra cosa che le volevo chiedere, lei ha parlato giustamente dei re, perché quelli sono quelli che segnano,
sì,
anche la storia, ma questa diciamo pratica era diffusa anche tra il popolo, per quello che avete scoperto voi archeologi e studiosi?
Sì, questa è un'ottima domanda. Purtroppo i testi che abbiamo riguardano contesti istituzionali, quindi abbiamo traccia di molte poche pratiche di conoscenza, diciamo aspetti della conoscenza che effettivamente erano accessibili anche al resto del popolo, quindi non solo alle alte cariche istituzionali e sociali, per così dire. Quindi sì, purtroppo è così, la conoscenza era estremamente elitaria.
Ecco, senta, poi stiamo proprio in chiusura, ma le mie domande sarebbero decine e decine, compreso il fatto che, ad esempio, anche da quello che lei ci dice, ad esempio gli animali entrano nei sogni anche dei babilonesi, degli assiri. Oddio, ho detto qualcosa di male?
No,
è cioè
corretto,
ci stanno,
okay,
meno male. entrano nei sogni anche loro, e a me viene voglia di citare un libro che secondo me è molto interessante, che si chiama Quando gli animali sognano, il mondo nascosto della coscienza animale, è un libro di David Peña Guzmán, ed è un libro che si interroga insomma su la capacità di sognare degli animali, che è più o meno scientificamente dimostrata, e mi veniva insomma da collegarla anche agli animali nei sogni degli umani, no? che ci sono sempre stati.
Sì, interessantissimo, ci sono stati, ce ne sono tantissimi tra l'altro, e dalla Mesopotamia abbiamo una fitta rete di simbologie legate agli animali, legata anche ai colori degli animali, quindi questo è molto interessante. Gli animali di colore rosso erano considerati potenzialmente pericolosi. Ad esempio, il rosso è molto spesso associato al sangue in Mesopotamia, quindi può essere percepito come un colore negativo o quasi belligerante. Allo stesso tempo, il nero, stessa cosa. I corvi, la simbologia legata ai corvi, anche molto interessante. Possono essere negativi, diciamo associati anche al mondo dei morti. In generale a tutti gli animali di colore nero, quindi ci sono, ecco, c'è una forte simbologia legata ai colori per quanto riguarda gli animali e ovviamente una grande distinzione fra gli animali che potevano circolare, insomma che non erano pericolosi, ecco, diciamo, gli animali più pericolosi, più feroci, quelli anche più difficili da individuare, quelli quasi un po' mitologici e quelli invece quotidiani. Nei sogni, questo è interessante, a differenza, diciamo, della veglia, gli animali possono anche in qualche modo assumere dei significati diversi. Quindi, se un animale è percepito come negativo, nella realtà, nel sogno può anche avere una funzione positiva. E questo è un aspetto interessante, diciamo, della scienza, come la
Sì,
chiamo io nella Mesopotamia,
certo.
che tutto può essere, qualcosa può essere positiva, ma può anche essere negativa, cioè
No,
una fitta, esatto, niente, c'è
niente
sempre
è dato per
ambivalenza.
certo. Senta, purtroppo il
Assolutamente.
nostro tempo è finito, però si prepari perché io la chiamerò ancora. Maria Teresa Renzi Sepe, ricercatrice
Volentieri.
presso l'Istituto di Storia della Conoscenza dell'Antichità all'Università di Berlino. Io la ringrazio veramente molto e si prepari anche sugli animali che quando ricomincia a considerare l'armadillo l'acchiappo di sicuro. Grazie
Va
mille,
bene,
grazie
grazie a lei
davvero.
Cecilia, buona giornata.
Buona giornata e di corsa la linea alle notizie. Ed eccoci alla seconda parte della scatola magica. La trasmissione che dal lunedì al venerdì costruiamo insieme dalle 10 alle 11:30. Intanto grazie Alberto che dice che la sigla della scatola magica emozione scuote l'anima, addirittura grazie, sono molto felice che faccia questo effetto, anche a me piace moltissimo. Sono indietro con un po' di vostri messaggi che vi ricordo potete inviare al 331 62 14 013 oppure a diretta chiocciolapopolarenetwork.it e però insomma oggi, ieri non l'ho fatto, ma oggi se volete potete chiamare allo 02 33 001 001 per raccontare quale cosa vi piacerebbe inserire dentro la nostra scatola magica e quindi insomma sono ben felice di accogliervi. Intanto Stefano apprezza molto, insomma, quello di cui abbiamo parlato a proposito dei sogni con l'archeologa con l'archeologa ricercatrice Maria Teresa Renzi Sepe. Lui dice anche l'oracolo di Delfi ha Creso, se attaccherà i persiani, un gran regno sarà distrutto, il tuo. Questa è una citazione e a questo proposito sempre Stefano aggiunge insomma aggiunge l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud nella nostra scatola magica e del resto proprio l'inizio della dello scritto di Maria Teresa Renzi Sepe partiva proprio da Freud e dalla sua interpretazione dei sogni. Poi sempre, perché se no poi li perdo, c'è Diegus che dice: crisi climatica, le regioni sospendano la caccia a settembre. È un appello che il WWF ha mandato alle regioni, chiedendo per l'appunto la sospensione della caccia, visto le drammatiche condizioni in cui la natura si trova. Stiamo parlando di un caldo eccezionale, sicuramente quello che dura da, in realtà, se vi ricordate, già a maggio abbiamo avuto degli assaggi di caldo assolutamente fuori da qualsiasi immaginazione. Quindi ci sono problemi con gli incendi che hanno devastato mezza Europa, che continuano a accendersi da tutte le parti. C'è problema di siccità e via di seguito. La fauna è sicuramente stremata. A questo proposito, mettete delle ciotole d'acqua per i poveri disgraziati animaletti che magari possono transitare dalle vostre parti. Insomma, il ragionamento è appunto quello di una fauna stremata, e che il WWF faccia una richiesta di questo tipo alla regione è sicuramente importante. Poi vediamo chi risponderà, e ahimè mi sembra che i sordi siano moltissimi da questo punto di vista. Saluto naturalmente Manuel, saluto Luca, insomma saluto tutti voi che gentilmente apprezzate questa trasmissione. Alberto dice: come si diventava esperti nella cura delle malattie, nell'interpretazione dei sogni tra babilonesi? C'era una scuola, era una carriera tramandata da padre in figlio? Alberto, purtroppo la tua domanda mi è arrivata troppo tardi e la nostra ospite non c'è più, ma in qualche modo troveremo il modo di risentire anche Maria Teresa Renzi Sepi e fare queste ulteriori domande. Vorrei condividere nella scatola magica due cose, se possibile: la fine del genocidio in Palestina e la fine del governo fascio-sionista Meloni, Tajani, Salvini. Questo è un preciso molto delimitato pensiero, quello di Francesco, e noi naturalmente accogliamo queste sue richieste. Intanto, a proposito di chi scrive invece alla scatola magica @radiopopolare.it, c'è Max che mi ha scritto dicendo: ho seguito anche il tuo approfondimento contro la legge sulla caccia della destra. Ho condiviso il link sulla direttiva Uccelli. E ho pensato anche a una bella colonna sonora per le molte persone, spero, che andranno a settembre in manifestazione, che protesteranno pacificamente, civilmente, ma anche con determinazione contro questa legge sulla caccia. Un brano che mi suggerisce Gente in marcia per una buona causa. Spero che il brano e che questa mia idea un po' bizzarra ti piacciono. E naturalmente mi piacciono, Max, e quindi io vi propongo adesso quella che Max sentiva come colonna sonora possibile per le manifestazioni contro la caccia, Walking Down the Street, da Bastiano. E allora sentiamolo.
We'll be right back.
E questo Walking Down the Street di Bastiano è quello che insomma ci suggeriva Max. Intanto Mauro mi manda una foto bellissima del vecchio Vasco, abbonatissimo, che ascolta interessato, secondo me si sta annoiando da morire Vasco, che è un bellissimo cagnone. Quando sogna fa suoni e gorgheggi che sembra Ella Fitzgerald. E questo è, come dire, un ottimo, interessante contributo di Mauro. Oggi è il secondo compleanno di Oliver, detto Polly. Anche lui ascolta tutti i giorni La Scatola Magica. Gli fai gli auguri? Ma certo, io non so... Oliver detto Polly che a quale specie appartenga, ma spero che non si annoi troppo ascoltando La Scatola Magica e certo che gli faccio tantissimi auguri, a meno che insomma non so davvero, fammi sapere Ren di chi stiamo parlando. Invece Holly dice: avevo un sogno, accidenti a queste mascherine che non riesco a spostare, maledizione, vediamo spostando qui forse riesco. Allora, avevo un sogno, avrei voluto andare in Cina e toccare un guerriero di terracotta. Un giorno l'ho scritto a Ludovica, una giovane insegnante di cinese all'Istituto Confucio di Milano, diventata mia figlia d'anima. Mai mi sarei aspettata che prima di tornare in Cina si sarebbe fatta portare da uno studente una scatola con ben 4 guerrieri e un cavallo, perfette, piccole riproduzioni dei guerrieri ritrovati anni fa. Nella scatola magica metto questa amicizia così profonda e vera che ha saputo, a mia totale insaputa, gioco di parole voluto, realizzare un sogno molto probabilmente destinato a rimanere tale. Ludovica per me si chiama Joyful Panda. Ok, allora bellissimo, bellissimo questo messaggio di Holly che è, appunto ci racconta di questo esempio di amicizia, di gentilezza, di bellezza, insomma quelle cose che alla scatola magica piacciono un sacco, un sacco, un sacco. E intanto Ren mi manda anche la foto di Polly, e adesso lo vedo. Polly appartiene alla categoria cane, molto bella, molto bello, e grazie per questa bella immagine e per aver chiarito la posizione di Holly nella nostra scatola magica, solo per non farla litigare con nessuno, anche se poi lo sapete benissimo che nella scatola magica non si litiga per definizione, perché nella scatola magica ci sono pensieri belli, positivi, o pensieri negativi che però teniamo tutti sotto controllo, o almeno così speriamo. 02 33 001 001 se volete invece telefonare per raccontarci che cosa nella nostra scatola magica avreste voglia di infilare. E intanto, io vi dico che lo sapete, ne abbiamo già parlato questa mattina, ma secondo me è impossibile non parlarne. Oggi 6 di agosto è un anniversario, però c'è una telefonata, io la voglio prendere subito. Pronto?
Pronto.
Ciao, buongiorno,
Angela.
Chi sei?
Sono Angela,
ciao.
Proprio quel riferimento, tra l'altro, al guerriero, insomma, che faceva l'ascoltatrice prima, mi ha stimolato a fare il numero di telefono. Ascolti lei, così no, quelli che vogliono ascoltare, gli ascoltatori.
Sì, certo.
Io però, qualche cosa, cioè come vivo io il sogno adesso, che cosa intendo adesso per sogno, che è una cosa difficilissima da definire, però per me è un'esperienza, è una prospettiva diversa da quella della appunto archeologa, e anche da quella degli ascoltatori, non perché non le condivida, non mi fa intenda, e per me è un'esperienza dell'anima, ma intesa come interiorità più profonda. Io non sono credente, non sono religiosa, però in cui si dà voce in questa esperienza a quello che è il desiderio più profondo, che è il desiderio dell'infinito, no? Cioè questo desiderio, questo bisogno, no, dell'oltre. E l'unico modo in cui possiamo dare luogo, cioè non appagare, ma dare voce, insomma, a questa esigenza, può essere, che non può essere mai appunto appagata, è proprio quella che per me adesso sto vivendo come l'esperienza onirica in cui riesci solo a intravedere l'infinito, ma non puoi vederlo, no? E può essere sia un'esperienza sensoriale, quindi viene molto in aiuto la poesia, no? Quei passaggi, no, della giornata in cui tu sei a contatto con la natura, non so, il passaggio ad esempio dal giorno alla sera, no?
Crepuscolo,
dalla sera alla notte, c'è la poesia appunto di Leopardi, ma ce ne sono tanti di riferimenti in Leopardi, cala la luna e si scolora il mondo, no? Quindi questo trascolorare, no, del cielo, sono o anche, non so, l'aurora prima che sorga il sole, prima dell'alba, i momenti di passaggio, no, in cui l'atmosfera è un po' come sospesa, no? Ma anche ad esempio anche attraverso altri sensi che non siano la vista, come...
Angela,
sì.
Può spostarsi leggermente perché la linea non è bellissima, la linea telefonica, quindi
allora, adesso
è molto meglio, grazie.
È solo cambiato l'orecchio.
Va bene, si vede che è l'orecchio giusto.
E comunque, diciamo, è una trasfigurazione, no, dalla realtà che si vive soprattutto nell'arte. Non so, Antonio Prete, che è uno studioso di Leopardi, fa molto riferimento al rapporto con la lontananza, no? Come qualche cosa appunto è la poetica del vago, no? Dell'indefinito. Leopardi da questo punto di vista viene molto in aiuto, però anche il mito, la religiosità, faccio solo riferimento a un'esperienza e sarò velocissima.
Sì, perché c'è un'altra telefonata in attesa.
Sì, allora, Veloce. Io durante una visita a Palazzo Reale, doveva essere una mostra, ero andata con i ragazzi delle scuole, ma circa 15 anni fa, credo, una mostra sulla Magna Grecia. E ero venuta a conoscenza dell'esistenza di una lamnetta d'oro che avevano ritrovato in una sepoltura che doveva risalire più o meno al IV secolo avanti Cristo. E su cui c'erano delle incisioni, poi sono state chiaramente decifrate,
sì.
Ed era un rituale che indicava questa persona, che era una giovane donna, che era morta, era ritrovata sullo sterno dello scheletro, per raggiungere un rituale per raggiungere l'immortalità, che era destinato, riservato probabilmente alla... a quelli che aderivano all'orfismo, no? Quindi non doveva bere la prima fonte, non doveva bere la seconda, la terza sì, eccetera. E questo, io non lo so se vengo presa per pazza, ma l'hanno fatta raggiungere a me in quel momento l'immortalità. Cioè, come se io fossi a contatto con un'altra dimensione. E così è il fascino, insomma, di ciò che è antico. Per cui mi veniva... appunto stimolata questa riflessione, sì, proprio da quell'intervento. Lei l'ha dedicato all'amicizia, io la vedo un attimo da questa prospettiva che non esclude l'altra,
certo.
Ma anche tanti racconti, Uzzati, L'ombra del sud, lui non era religioso, però l'esigenza dell'oltre resta. L'ombra
Beh,
del
certo,
sud
del resto, proprio parlando dell'intervento della nostra archeologa, insomma, sì. È chiaro che diciamo che la domanda umana è sempre quella che esula dalla propria vita terrena concreta e che quindi c'è un bisogno di studiare, cercare altrove. Grazie mille Angela,
ecco,
grazie.
Io posso mandarle invece una email a chiocciola Radio Popolare. Dove invece faccio riferimento, poi se lei la vuole leggere...
certo che può mandarla, la mandi alla scatola magica @radiopopolare.it. Perfetto,
sì,
grazie, grazie mille Angela.
Tanto,
grazie.
Buongiorno.
A lei, pronto?
Ciao Cecilia, sono Manuel.
Ciao Manuel.
Ciao, che piacere sentirti. Guarda, io... ovviamente seguo sempre la bellissima Scatola Magica, che secondo me è uno dei programmi più belli.
Vabbè, vabbè, dai, vai al sodo. Sì. Vai al sodo.
Guarda, i miei desideri, visto che poi tu, per il potere conferito, ti hai questi poteri, ma ovviamente anch'io mi associo alla richiesta, alla fine del genocidio e della violenza contro i palestinesi, la fine delle uccisioni definitiva. Tutti i governi fascisti di estrema destra che spariscono definitivamente, e vorrei la sacralizzazione della vita degli animali come quella delle persone. Cioè praticamente che non si potrà più uccidere gli animali, una cosa come se qualche divinità ponesse questa legge, e al tempo stesso anche la fine della deforestazione immediata e impiantare 50 miliardi di alberi, come dicono gli scienziati.
Sarebbe bellissimo. Grazie Emanuele, grazie mille.
Ciao.
Naturalmente, insomma, la Scatola Magica fa quel che può. Noi, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre speranze le depositiamo qua, sperando che crescano, che germoglino, che si allarghino, come si suol dire. C'è un breve stacco pubblicitario, poi la Scatola Magica torna per la sua ultima parte. Eccoci qui alla terza e ultima parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto agosto, dal lunedì al venerdì, vi fa compagnia, ci accompagna, diciamo così, dalle 10 alle 11:30. Vic scrive: si vede che è l'orecchio giusto, mettendo le faccine con le risate, e sono d'accordo con lui, anch'io ho riso molto dentro di me per questa questione, però mi darai atto, Vic, che cambiando l'orecchio la linea telefonica è migliorata. Ora quale sia la profonda connessione tra le due cose mi sfugge, ma visto che abbiamo iniziato la Scatola Magica parlando di sogni, può essere che, insomma, il nostro inconscio porti le orecchie a schiarire le linee telefoniche. Ma vabbè, questo è. Silvia scrive: allora aspettate che devo fare un'operazione di ingrandimento. Oggi nella Scatola Magica ci metto i miei genitori Ettore e Misa, che sono mancati troppo presto, 72 e 67 anni, ma che in questi periodi bui ricordo particolarmente perché mi hanno educato a essere aperta, empatica, fortemente democratica e a battermi sempre per i diritti di tutti e a non voltarmi dall'altra parte quando un essere vivente, animale o umano, ha bisogno di aiuto. Tutti i giorni li ringrazio per questo. E questo è il pensiero di Silvia, dedicato ai suoi genitori Ettore e Misa. E noi mettiamo anche loro, come sempre, nella nostra Scatola Magica, che, essendo magica, ha anche una capienza enorme e infinita. Mi stupisco, io vorrei capire cosa fanno i miei colleghi ogni tanto a questi schermi computer, perché mi stravolgono le situazioni, ma fa niente, lasciamo stare. Dicevo, mi stupisce come quest'anno la Scatola Magica non abbia un contributo musicale così significativo. In genere quando aprivo la scatola, tra le cose forti che arrivavano subito erano richieste anche musicali, e quindi vabbè, questa era solo una considerazione a margine. Quindi se avete voglia di proporre anche delle musiche nella nostra Scatola Magica, io sono ben felice. E allora, siccome sento il bisogno, per l'appunto, di un po' di musica, vedete un po', sono andata a ripescare qualcosa che Claudia aveva chiesto l'anno scorso.
Mentre mi pettino e
Vabbè, un accidente, sono le 11 e 6 minuti, mi state scrivendo e io sono uscita per avere conferma, è arrivata veramente una notizia tremenda, ci dispiace moltissimo, ma Francesco Guccini è morto, vi confesso che dandovi questa notizia così un brivido mi coglie. Sono come immagino tutti voi, insomma, molto dispiaciuta e turbata. Francesco mi aveva appunto dato la notizia, così come state facendo in molti, e io al momento così penso che di interpretare, insomma, il vostro pensiero, inizio con una sua canzone che io amo molto e che sicuramente evoca in tutti noi molte, molte emozioni.
Per voi, per divertirsi.
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Ma quando sono solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo mi consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste. Amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le parlerò coi versi, le parlerò coi versi. Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a Casalani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti. Ai doppi pregiudizi da sempre non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, intero in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non ridere, ti prego, di queste mie parole. Io solo sono un'ombra e tu Rossana il sole. Ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto invano, se mi ami come sono. Per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo, Cirano.
Purtroppo la notizia è confermata, Francesco Guccini è morto questa mattina, con lui c'era sua moglie e la figlia Teresa, insomma aveva 86 anni e si svolgeranno secondo la sua volontà le esequie nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Va bene, è un gigante che se ne va. I vostri insomma, i vostri messaggi che stanno arrivando sono carichi di emozione, Vanna dice: questa intensa canzone, poesia che ben rappresenta quel grande Guccini che amiamo, che ci mancherà. Luca dice che notizia terribile. Carlotta ci dice: Guccini lo seguivo dagli anni Ottanta, decine di concerti, presentazioni di libri, gite a Bologna, a Pavena. Oggi è una giornata molto triste. Sì, decisamente è una giornata triste per chiunque amasse, ami la musica e la poesia e la, come posso dire, beh, la bellezza, sì, la bellezza. Non so ancora aggiungere notizie di cronache. Bianca dice: morto Guccini e per me le amicizie, il mio tempo di cose belle e di speranze sta finendo. E quindi questi sono per ora alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Mimmo dice: proprio stamattina Giulia ha messo l'avvelenata. Ecco, io adesso, scusatemi, ho preso, a parte vi confesso che insomma io Cirano lo amo moltissimo, un po' perché amo moltissimo il romanzo di Rostand e un po' perché questa canzone racchiude un po' la poetica anche di Guccini, il suo dirle chiare e forti in faccia senza timori. La nostra giovinezza non sarebbe stata la stessa senza di lui, dice Carolina. E io, insomma, se volete continuare a mandare i vostri messaggi va benissimo. Non pensavo si sarebbe venuto, mi sarebbe venuto da piangere, invece Petra, vedi, ecco. Ecco, è così che può accadere. E vediamo un attimo se, come credo, dovremmo avere con noi Enzo Gentile. Pronto, Enzo?
Ciao Cecilia, ciao a tutti.
Ciao.
Buona giornata, compatibilmente.
Sì, esatto. Una bruttissima notizia quella che ci ha raggiunto. È sì, vero, avevo 86 anni. Francesco Guccini, ma è un uomo senza età, mi viene da dire, scusa la sciocchezza.
Esatto, no, hai ragionissimo, assolutamente. Sì, è una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. È vero che era malandato, lo si sa, ma ancora nei mesi scorsi si muoveva, parlava. C'è una mostra in corso dedicata a lui a Reggio Emilia, anche molto interessante. Lui ha partecipato a un dibattito, a un incontro in cui si raccontava un po' appunto delle sue gesta, della sua storia, quindi era ancora relativamente attivo, come lo sono vive le sue canzoni. C'è un gruppo, quello dei musici, sì, dove militano tutti gli artisti, gli accompagnatori che lo seguirono in tournée negli anni scorsi e portano in giro le sue canzoni con molto successo. È senza tempo, questo è assolutamente, non è mai stato di moda nel senso più bieco del termine, ma è sempre stato presente.
E tant'è, Enzo Gentile, che in realtà mi sembra di poter dire che è intragenerazionale, nel senso che ci sono anche per giovanissime che hanno apprezzato, ascoltato e si sono appassionati alla sua musica.
Assolutamente sì. Poi Francesco era arrivato alla musica e comunque al professionismo non da ragazzo, quindi ha accompagnato generazioni di giovanissimi, ma anche di persone che erano già abbastanza adulte, a cui parlava un linguaggio semplice, diretto, ma allo stesso tempo profondo. Il suo primo album è del 1967, Beat numero 1, quindi siamo praticamente a 60 anni dai suoi esordi, ma ha scritto canzoni, questo lo ricordano anche i nomadi, nel particolare Beppe Carletti, che era con lui già all'epoca. Dio è morto, una canzone dell'anno prima, del 66, compie 60 anni proprio in questo periodo, un brano che ha fatto breccia e, come dicevi tu, è senza tempo, perché parlava all'epoca ai contestatori, ai giovani del beat, beat che comunque sì. guardavano alla parola e alla musica, ma racconta ancora oggi di questa crisi o comunque di questi attriti, di questi contrasti tra la fede, la speranza e comunque una contemporaneità molto dura. Quindi sì, Francesco ha scritto Auschwitz, è un'altra canzone di quelle che, sì, che non... mette il gruppo in sola città.
Esatto, esattamente. Io guarda, da che è arrivata la notizia con un pelle d'oca costante, mettiamola così, perché man mano si fanno strada ricordi, no? Canzoni che uno ha messo un po' da parte e che poi improvvisamente ritornano con la loro potenza. Guccini ha scritto anche dei libri, perché a un certo punto ha iniziato a divertirsi, mi viene da dire, a scrivere libri gialli.
Ne ha scritti moltissimi, tanto è vero che negli ultimi 10-15 anni quella era la sua dimensione più naturale, diciamo, l'attività che lo assorbiva maggiormente. I gialli li aveva scritti con Loriano Machiavelli, che sì. è uno scrittore di fama, soprattutto in quell'ambito, ma poi aveva scritto, non so, anche un dizionario italiano-pavanese per certo. raccontare del suo dialetto. Lui che era modenese, ma era ormai trasferito da tempo immemorabile a Pavana, che è un piccolo centro dell'Appennino tosco-emiliano. Ma poi aveva scritto dei romanzi, credo che il primo fosse Cronache epifaniche, addirittura ancora negli anni Ottanta, ed era un buonissimo venditore di libri. Finché ha potuto è andato anche a presentarli in varie manifestazioni, era comunque richiesto, e solo 3 anni fa aveva pubblicato il suo ultimo disco con registrazioni di canzoni in cui era anche affiancato da amici ospiti. C'era un grandissimo rispetto nei suoi confronti come intellettuale e anche come figura della politica italiana. Lui non si è mai sottratto a dichiarazioni, a prese di posizioni. Questo è un tema, come sappiamo, molto attuale, no? Di artisti sì, che sì. magari hanno preferito sottrarsi alla dimensione pubblica e dello schieramento. Francesco Guccini non ha avuto esitazioni anche in trasmissioni TV di primissimo ascolto, mi ricordo da Fabio Fazio, lui fece proprio un'intemerata molto violenta contro il governo delle destre, contro sì. i neofascisti, senza recedere di un passo.
Enzo Gentile, grazie per questo, insomma, per questo ricordo anche emozionato, perché ecco, credo che Guccini ecco che Guccini vero, abbia saputo anni... toccare le corde politiche e quelle più intime, no? Forse qualcosa del
negli
genere.
Negli anni sono incontrato spesso, fino all'ultimo, lui aveva le forze, faceva incontri, conferenze stampe, interviste, quando poi la vista lo ha un po' abbandonato, evidentemente si muoveva con più difficoltà, però è sempre stato una persona dallo sguardo pulito, trasparente, era impossibile non intercettarne la sincerità, l'autenticità, e questo è l'assito che un artista, è l'assito migliore che un artista può fare.
Grazie davvero Enzo Gentile, un abbraccio forte.
A voi, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Eh sì, appunto, l'emozione coglie tutti, anche noi. Vediamo qui chi c'è, pronto?
Pronto? Dai, così c'è.
Pronto?
Soltanto cosa?
No, se sei in onda, sei in onda. Pronto?
Sì, pronto?
Ecco, ciao, chi sei? No, devi spegnere quello che hai acceso perché è impossibile.
Sì,
ecco,
sì,
ciao.
Scusami, sì. Cecilia, ciao, sono Gaspare.
Sì.
E mi ha emozionato molto la notizia, la brutta notizia. Io però devo dire assolutamente un aneddoto, perché sono a certa età, sono 72 anni, avevamo organizzato una bellissima iniziativa quando all'epoca avevamo occupato un centro sociale a Pavia. E lui è venuto perché conoscevamo suo fratello Piero, che lavorava, che studiava all'Università di Pavia, e siamo riusciti a farlo venire a suonare per il nostro centro sociale, era venuto, ricordo che è stata una cosa molto bella, emozionante, alla buona, siamo andati a prenderlo col furgone in stazione.
Certo, certo.
E mi è rimasta molto impressa questa cosa qua e poi vabbè, poi la sua disponibilità è stata massima, poi molto divertente, gli avevano regalato una cassa di vini dell'Oltrepò.
È sempre, sempre ironico, certo, grazie.
Molto ironico, e volevo ecco ricordarlo della sua grande umanità, disponibilità, e poi vabbè, poi Puccini era un grande, era un gigante della nostra contautorato
e della nostra cultura, direi. Grazie mille Gaspare.
Sono molto emozionato.
Grazie, ciao, grazie, ciao. Davvero, ciao. Avete appena comunicato la morte di Guccini, ha raccontato un po' la mia vita, mi ci sono riconosciuto moltissimo, avete trasmesso Cirano, non so se avete notato, riusciva a parlare di amore in modo stupendo senza nominare la parola amore. Vedi, vorrei, stupendo, ditelo in trasmissione, questo è Luciano. Se c'è modo sentiamo L'albero ed io, Disperata, era parte della mia vita da 50 anni, questa è Antonella, insomma credo che tutti noi si sia molto provati da questa scomparsa insomma, che io non so come celebrare, perché adesso avevo preparato La locomotiva, una canzone che è stata per certi versi un inno per molti di noi. Sapete, una canzone lunghissima che era difficilissima mettere proprio perché aveva dei tempi enormi, però ho preparato anche un'altra bellissima, secondo me, che è questa.
Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice, in gotico latino. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata, però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spagnì di prua dalla galea, come un'idea, come una splendida utopia, è andata via e non tornerà mai più. Le antiche carte dei corsari portano un segno misterioso, ne parlan piano i marinari, con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, ed è un pensiero. Se a volte il vento ne ha il profumo, è come il fumo che non prendi mai.
Primo concerto a 14 anni, ne ho 53, dico solo questo, non sto piangendo, mi è entrata una locomotiva nell'occhio. È il messaggio di Mara con cui io chiudo la scatola magica di oggi, accogliendo naturalmente Francesco Guccini dentro la nostra preziosa scatola.